Un saluto specialissimo, sereno e disteso a tutti gli ascoltatori ed ascoltatrici di Radio Stella FM da Luca Rizzato. Sono felice di ritrovarla, è passato un po' di tempo, ma lei è sempre nel suo ambiente più congeniale perché lo ama moltissimo ed è il teatro. Sto parlando di un'attrice, regista drammatica, scrittrice raffinata, sensuale. In teatro è arrivata giovanissima, che era appena 14enne, direttamente alla corte di Strehler, poi con moltissimi ruoli anche in cinema e televisione, da Roma, Monica Guerritore. Ciao Monica, ben ritrovata.
Ciao, ben ritrovato, mi ricordo benissimo, anzi benissimo, penso proprio che sia Giovanna d'Arco.
Ginger e Fred invece, questa è la nuova storia, fulcro del film di Federico Fellini datato 1986, ti vede in tournée nei principali teatri italiani, dove sei anche nella veste di regista insieme ad un validissimo gruppo di attori. Era la prima volta che questo testo veniva rappresentato a teatro, questo titolo perlomeno, e qui ci sono un po' tutte le maschere di Federico Fellini, tra illusioni, suggestioni. Che cosa ti ha fatto scattare la molle di dover proprio metterci anima e cuore?
È proprio quello che hai detto tu, ci sono tutte le maschere, la varia umanità che Federico Fellini tratta con grandissima dolcezza. Lui non è mai cattivo, non è mai spietato, ha sempre uno sguardo tenero nei confronti degli esseri umani che lui poi disegna, perché lui nasce disegnatore nel Marco Aurelio. E mi ha molto suggestionato l'intuizione che lui ha avuto nell'85 di veder nascere la televisione commerciale senza fare una critica alla televisione commerciale, che tra l'altro crea prodotto e quindi il prodotto poi crea posti di lavoro, non è quello, ma il fatto che non si sarebbe più avuto il tempo per poter gestire la grazia, il talento, l'armonia, e quindi inserisce Ginger e Fred, che fanno proprio parte della grazia, del talento, dell'armonia, della danza, della bella musica, del tempo, no? In uno show dove tutto è molto breve, tutto molto frammentato, perché la cosa importante sono gli annunci pubblicitari. Quindi tutto diventa molto divertente, molto comico, e anche lo stesso pubblico del teatro si diverte moltissimo, perché diventa il pubblico della studio di registrazione. E io ho preso proprio da un momento di Federico Fellini che indica al pubblico mentre fa la regia: applausi, silenzio, applausi, silenzio, e il pubblico viene telecomandato praticamente, e quindi tornando a casa il pubblico guarda con un occhio diverso la televisione, senza più subirla, ma con uno sguardo un po' più pieno di consapevolezza di quello che accade al di là dello schermo.
Ginger e Fred sono due, nome d'arte, due ballerini di tip tap, e tu hai dovuto diventare anche ballerina. Non sei una ballerina, però insomma hai dovuto fare una lezione lampo.
Sì, Alberto Canestro ci ha aiutato, a me e a Massimiliano Vado, abbiamo fatto tutti i primi passi, credo i 4 o 5 primi ottavi del tip tap di Ginger Rogers e Fred Astaire, quello che noi vediamo cheek to cheek anche su YouTube. Naturalmente non abbiamo la loro dinamica, non abbiamo la loro leggerezza, non facciamo i salti che fanno loro, perché la tenerezza è proprio lì. Loro si rivedono dopo 20 anni, ritornano a ballare dopo 20 anni, e si capisce che sono bravi e pieni di grazia. Questo abbiamo fatto le lezioni, e andiamo molto bene, al pubblico piace moltissimo, soprattutto al pubblico di una certa età che se lo ricorda, eh? E dall'altra parte c'è questo ritorno anche di fiamma che lei spera, perché la figura femminile è sempre portata all'inizio di una vita nuova, il suo grande amore che aveva lasciato 20 anni prima.
Dopo tante donne forti, drammatiche, insomma ne hai fatte molte: Oriana Fallaci, Giovanna d'Arco, Anna Magnani, di cui parleremo alla fine, Alda Merini, per la prima volta interpreti un personaggio un po' più delicato, un po' più lieve.
Sì, diciamo che il personaggio si ispira un pochino alla Magnani, tra l'altro Risate di Gioia o Luci della Ribalta sono stati scritti anche da Federico Fellini, quindi quel tipo di ex soubrette che portava in scena la Magnani a me mi ha molto ispirato, anche nel vestito, questo vestito nero con le braccia scoperte e sto collo di una volpe un po' invecchiata fa sì che lei sembri questa ex soubrette, e poi il mondo è romano, è quello di Cinecittà, quindi ci sta. Ma è, come dici tu, la delicatezza del sentimento che lei porta dentro, e che il pubblico capisce che c'è qualcosa tra loro due. Ma lui è Mastroianni, quindi è la figura un po' superficiale, lieve, che non prende poi un'iniziativa, mentre invece per lei sarebbe già possibile poter ritornare con lui, cosa che non avviene per volontà di Federico.
Monica, sono tutti ruoli, però sono tutte moltissime donne appunto forti, e tu sei sempre stata, poi da brava Capricorno, una donna forte, una combattente. C'è un comune denominatore in tutti questi ruoli secondo te?
No, l'unico comune denominatore è che c'è il desiderio di raccontare proprio questi vari aspetti del femminile, che sono aspetti che in cui questi grandi personaggi femminili in cui noi ci ritroviamo, per cui è come se uscissimo da un piattume che è rappresentato dalla rappresentazione un pochino piatta che ci dà la televisione, no? Ruoli femminili al cinema non ce ne sono, ecco perché la Magnani serve, perché combatto. E poi questa cosa del Capricorno che mi unisce a Fellini è di non arrendermi mai. Io sono stata molto male, ho avuto un'operazione mentre provavo tutto quanto, no, niente, c'ho una foto dove c'ho ancora la vena con la cosa, ma sono andata avanti, sono andata a provare coi punti e ho fatto la tournée.
Cosa che ogni volta riaccende questa grande passione, insomma la tua è davvero una vita d'artista, questa passione per questo mestiere che ti fa immaginare, scrivere, dirigere e poi recitare.
E questo è la vita dell'immaginazione, di creare così tante luoghi nuovi, racconti nuovi, personaggi nuovi, è sempre in movimento. E poi l'insieme è questa vita immaginaria e il lavoro molto molto concreto e reale e materico del teatro, che è vero, reale, è un tu per tu con il pubblico, con la materia in scena, con i tavoli, le sedie, sposta qua, accendi là, cioè metti il costume, togli il costume, è tutto molto molto fisico, ecco, questa commistione tra fisico e immaginazione.
C'è proprio un ruolo che non faresti mai in assoluto.
Medea.
Senti, invece parli spesso di questo angelo custode che bisogna saper riconoscere. Lui a 14 anni ti avvicinò al mondo del teatro, ti portò alla corte di Strehler, ma quando esattamente sei riuscita a riconoscerlo?
Beh, lì l'ho riconosciuto dopo poco, appena ho cominciato a stare in platea al buio quelle notti con Strehler che mi diceva stai qui dietro di me, e ho capito che quello era il mio luogo e mi domandavo ma come ci sono arrivata qui, è qualcosa di misterioso. L'ho riconosciuto una volta, stavo girando un film e una macchina non si è fermata allo stop e quindi ho attraversato mentre giravo e sono stata presa sotto, sono stata salvata proprio da un fruscio di ali che mi hanno lievemente, un po' tipo Psiche quando viene adagiata sulla rupe, adagiata per terra. Il tempo proprio è cambiato, è diventato un tempo rallentato. Ho avuto la netta percezione, e Giovanna d'Arco, che ho scritto in 15 giorni ed è stata proprio ispirata e che voi avete visto qui.
Da giovanissima eri un po' turbolenta, ci facciamo due risate. Tua madre venne a sapere da un'amica che marinavi la scuola e facevi collanine a Piazza di Spagna. Ti spedì 3 anni e mezzo in collegio, poi sei stata anche allontanata e tu hai sempre detto che fu la tua salvezza.
Sì, è stata la mia salvezza. Mia madre ha avuto una grandissima forza di carattere, è rimasta da sola a casa, quindi non deve essere stato facile. E però mi ha salvato perché mi ha portato in un ambiente esterno, estraneo, con ragazze di tutti i paesi del mondo, ho imparato le lingue, ho imparato a cavarmela da sola, venivo a Roma col treno, lei mi veniva a prendere, mi accompagnavano, insomma è stata, perché quando poi mi ha chiamato Strehler, sono andata da Strehler, io ho potuto vivere da sola, perché avevo già vissuto da sola in collegio.
Senti, due figli e una nipotina che è già sul palco giovanissima, ha quasi 5 anni, buon DNA non mente evidentemente. Lucia segue le tue orme, ho saputo, ed è anche molto brava, ha vinto anche parecchi premi in teatro. Invece Maria si occupa di consulenze per gli attori, quindi si occupa anche del tuo lavoro. Che esempio spero di essere stata per le tue figlie?
Non lo so, c'è grandissima dinamica e dialettica, è chiaro che ci scontriamo perché hanno un carattere forte e quindi probabilmente hanno preso anche un pochino, hanno preso quello da me. E dal padre hanno preso un po' di sicilianità e quindi dei caratteri possessivi, un po' estremi anche loro. E poi per il resto sono indipendenti, le persone nascono già con una loro ghianda interna che poi si sviluppa in quercia.
Un nastro d'argento per la migliore interpretazione, sei stata la mamma di Totti, Fiorella Totti, per questo film di Sky, Speravo de morì prima. Ti ha stupito che abbiano scelto un'attrice di matrice classica?
Che abbiano scelto me?
Sì, sì.
No, non è che mi ha stupito. Mi ha stupito il romano, perché io non sono un'attrice appunto dialettale o romana, ma proprio il fatto di essere un'attrice classica ha fatto capire a Luca Ribuoli e ai produttori che potevo dargli quella forza di cui c'era bisogno in questa madre un po' lupa, anche se si fa le mesh perché vuole assomigliare a Hilary, di cui è molto gelosa, e quindi si trucca e si veste come se fosse Hilary, ma c'ha un'età diversa, c'ha 30 anni di più. Però ecco, il piglio di questa donna che tiene in piedi la famiglia con due che sono muti, perché Totti chiama a casa e non parla, il marito fa la settimana linguistica e non parla, giustamente lei è una famiglia dei muti, è lei che porta avanti tutto.
Senti, invece In vita da Carlo III sei la moglie di Carlo Verdone, la commedia non ti dispiace?
No, adesso no, infatti Carlo quando ha visto Speravo di morire prima aveva detto: Monica, ci conosciamo da sempre, ma non sapevo che eri un'attrice comica, vieni a fare mia moglie. Dato che io conosco Gianna, la moglie di Carlo, io ho detto vabbè, stiamo attenti però, eh. E no, ci divertiamo molto. Io finito qua, venerdì e sabato andiamo a fare le ultime due giorni a Sanremo con Carlo.
Ultime cose davvero: in TV e al cinema hai raccontato la sessualità, la sensualità diventando sex symbol in film come La Lupa, fotografando Patrizia, Scandalosa Patrizia, un tabù per l'epoca?
Beh sì, soprattutto da un'attrice di teatro, dato che in teatro noi facciamo dei ruoli molto più forti di Scandalosa Gilda, che tra l'altro viene da un conto di Sartre, La Lupa, Lupa di Verga, che si fa anche in teatro, non ho avuto nessun problema a raccontare la sessualità, il problema, la drammaticità di ferite del cuore che diventano anche ferite del corpo, perché le donne non hanno solamente un'anima o uno spirito, ci hanno anche un cuore e un corpo.
Anna, una voce umana, altra donna forte e dall'anima notturna, insomma, debutterai per la prima volta alla regia cinematografica, ormai a quelle teatrali sei abituata da anni, oltre che come interprete appunto nel film dedicato a questo grandissimo premio Oscar, Anna Magnani, che già avevo omaggiato in teatro a 50 anni dalla sua scomparsa. Il primo film sulla sua vita che ti porterà via un sacco di energia, immagino, e magari anche qualche premio, speriamo.
Spero, no, la cosa importante è riuscire a chiudere il piano finanziario adesso, sembra strano, ma abbiamo difficoltà. Abbiamo talmente tanti film che vengono fuori e abbiamo difficoltà invece a chiudere il piano finanziario per un'attrice come Anna Magnani, di cui non c'è un film in tutto il mondo e che tutto il mondo adora. Quindi, da buona Capricorno, riusciremo entro maggio a chiudere il suo famoso piano e io mi dedicherò tutto l'anno prossimo, tanto devo girare entro il 24 perché abbiamo avuto i fondi dal Ministero, e poi a montarlo e editarlo e farlo uscire e andarlo a presentare in tutti i cinema, come faccio con il teatro, al pubblico. E naturalmente adesso i premi non lo so, però la soddisfazione più grande è quella di riuscire a dare voce a una vita che è stata estremamente difficoltosa. Solo la sua grande forza l'ha portata ad andare avanti dopo quello che le hanno in qualche modo fatto dopo l'Oscar. L'Oscar è il punto più alto ed inizia il suo percorso così difficile. Sembra incredibile, nessuno lo sa, ma dopo l'Oscar tutto cambia per lei e non cambia in bene.
Noi aspettiamo davvero con trepidazione questo bellissimo progetto. Grazie di cuore intanto a Monica Guerritore. Grazie. Buon viaggio.
Grazie a voi. Ciao, sono Monica Guerritore. Un saluto a Stella FM.